Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere.
Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, questa settimana si è caratterizzata da scandali da parte dell'Agenzia delle Entrate, da parte più che altro di funzionari, diciamo, poco ligi, poco limpidi da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma ieri è arrivata anche, insomma, una notizia da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che vi ricordo sabato scorso, insomma, per chi era con noi, abbiamo parlato sempre di questa relazione, di un'altra relazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio sulle varie agevolazioni fiscali che fossero fuori controllo, che insomma anche poi il super bonus aveva purtroppo inficiato su questa cosa. E questa settimana, ovvero proprio ieri, quindi una notizia freschissima, è arrivata una nuova relazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio che si è proprio focalizzata e ha trasmesso tra l'altro questa relazione poi alla Ragioneria di Stato e al MEF proprio sul super bonus e il bonus facciate. Perché? Perché insomma è andata a rilevare che purtroppo questi due bonus insieme insomma continueranno a gravare sul PIL in percentuale abbastanza pesante per i prossimi anni, fino circa al 2026. Come avevo già detto quando avevamo parlato appunto del DEF, la previsione appunto del debito appunto era in salita fino al 2026 e poi sarebbe iniziata a scendere a partire dal 2027 in poi a causa appunto degli effetti del super bonus, e questo è stato anche appunto confermato all'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che vi ricordo è un ente che è lì da sempre e continua a svolgere attività, diciamo, di ricerca, ecco, non è un ente. E queste cose sui vari bonus e le agevolazioni fiscali escono tutti gli anni, quindi non è una cosa, non è un ente politicizzato che uno diceva a favore di questo o di quell'altro governo, no, assolutamente no. Allora, che cosa ha detto questo studio? Questo studio ha detto che il super bonus insieme al bonus facciate e in misura minore gli incentivi alle imprese per la transizione 4.0 hanno inciso marcatamente sui conti pubblici degli ultimi anni, lasciando anche una pesante eredità ai noi sul futuro. I loro effetti finanziari risultano infatti superiori, come avevo detto, rispetto a quelle delle stime ufficiali per l'intero periodo di validità delle misure. Anche già qui, diverse puntate fa, e anche credo l'anno scorso, avevamo comunque già detto come la Ragioneria di Stato aveva stimato, per esempio, per il super bonus, ma anche per il bonus facciate, che avrebbe pesato, diciamo, X sui conti dello Stato, e in realtà poi ha pesato X più 100. Insomma, e la cosa è andata totalmente fuori controllo. Ovviamente questo sia perché sono stati fatti dei calcoli totalmente sbagliati, e sia anche a causa ovviamente delle varie proroghe che poi sono state comunque richieste, insomma, fino al 2023. E quindi che cosa dice? Al 1 marzo 2024, quindi all'inizio di marzo 2024, data di pubblicazione del conto economico delle amministrazioni pubbliche, l'ammontare del superbonus nel periodo 2020-2023 è stato pari a circa 170 miliardi. Quanto rilevato in termini di competenza economica, andrà a incidere a livello di debito soprattutto per il 2024-2026. E di quanto, voi vi chiederete? È un impatto abbastanza pesante, perché si stima un impatto, ovviamente fa una media annua, pari allo 0,5% del PIL nel triennio 2022-2023, e poi seguirà appunto un onere più elevato pari a circa l'1,8% del PIL nel triennio successivo, e quindi abbiamo in sostanza 24-26. La differenza tra i risultati e le attese è stata macroscopica, dice appunto l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel caso del super bonus, e non ha precedenti. E allora, dice, vi hanno contribuito fattori evidenti sin dalla sua appunto introduzione, sebbene difficilmente prevedibili nell'entità degli effetti legati alle caratteristiche specifiche della misura e altri che sono sopraggiunto come conseguenze appunto a tutte, diciamo, già alla struttura, al fatto che sia nato male. Il fatto che il super bonus sia nato male, tra l'altro, Non so se vi ricordate, ma era anche stato lo stesso Mario Draghi, nel suo ultimo, insomma, discorso molto infervorato, a dire proprio ciò, no? Che il superbonus era una misura che era stata, diciamo che l'idea era giusta e corretta, però era stata strutturata male, soprattutto lato controlli, e quindi poi, diciamo che essendo nata già male, aveva già delle storture, poi con il fatto che si sia continuata a prorogare, si siano fatte messe pezze da una parte all'altra, insomma, si è creato il patatrac. Dopodiché, allora, quindi abbiamo detto, c'è stata già una spesa iniziale totalmente squilibrata, dopodiché ci sono stati però tanti altri, diciamo, sassolini che piano piano hanno contribuito ad alzare ulteriormente queste stime. E quali sono? Secondo l'ufficio parlamentare appunto di bilancio, tra tutto ciò che ha contribuito ad una spesa ampiamente superiore alle attese, abbiamo l'elevata percentuale dell'agevolazione che ha comportato che la spesa incentivata fosse interamente a carico dello Stato, eliminando di fatto il contrasto di interessi tra acquirente e fornitore. La fissazione, secondo punto che ha incrementato, cioè aggravato la situazione, la fissazione di massimali di spesa agevolabili più elevati rispetto a quelli previsti, vi ricordo 110%, per altri interventi di incentivo riguardanti appunto gli immobili. Quindi, terzo punto, l'attrazione nell'ambito della spesa agevolata anche di interventi già incentivati con aliquote inferiori. Io qua vi ricordo per esempio penso per esempio a il sisma bonus, no? Molti appunto di quelli che erano, diciamo, già soggetti che potevano chiedere il sisma bonus, alla fine hanno richiesto il super bonus perché a livello di agevolazione conveniva. Quindi è andata anche a, come appunto dice qui, che era così attraente questo bonus rispetto però a interventi che già c'erano, cioè c'erano già dei bonus per esempio, mi viene in mente il sisma bonus. Poi, altro punto, ma ne mancano altri tre. Allora, la possibilità di fruire dell'agevolazione attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito, che ha allargato la platea dei beneficiari a soggetti incapienti o parzialmente incapienti e a coloro che non avrebbero avuto sufficiente liquidità per iniziare i lavori edilizi. Ora, anche qua c'è da dire che il problema non è tanto la natura dello sconto in fattura e cessione del credito, anche perché vi ricordo che la cessione del credito esisteva già prima del super bonus come misura, no? Quindi non è una roba inventata dal super bonus. Il problema è che il super bonus ha messo questi due fattispecie, ma ha proprio allargato, cioè, non so come dire, ha proprio allargato le maglie. Cioè, se prima c'erano delle, diciamo, degli argini che li tenevano stretti per un percorso, col super bonus si sono tagliati e quindi di conseguenza tutti quelli che volevano hanno potuto chiedere appunto la cessione del credito, lo sconto in fattura e quindi di conseguenza ristrutturarsi casa senza spendere un euro, perché alla fine era tutto a carico dello Stato. E infatti cosa si dice? Il penultimo punto, che cosa altro, quale altro elemento ha aggravato la situazione? Il fatto dell'automaticità dell'agevolazione, cioè proprio quello che vi dicevo, non essendoci argini, uno chiedeva ok e la risposta era ok all'inizio, poi dopo insomma vi ricordate i vari interventi per cercare di mettere dei paletti che anche soprattutto Poste Banche non avrebbero potuto accettare, insomma dovevo fare i vari accertamenti eccetera eccetera. E l'ultimo punto che ha inficiato negativamente è la mancanza sin dall'inizio di meccanismi di autorizzazione preventiva che avrebbero reso possibile l'inserimento di un tetto di spesa senza ledere i diritti acquisiti dei beneficiari. E insomma questo è un po' il motivo per cui, oltre al fatto che siano fatti dei calcoli sbagliati fin dall'inizio, poi appunto tutti questi punti che io ho elencato hanno aggravato ulteriormente le spese del super bonus. A questo poi ovviamente si aggiunge anche il fatto che tutti poi abbiano deciso di prorogare la misura nel corso appunto degli anni fino al 2023, perché tra l'altro vi ricordo che con la legge di bilancio 2024 erano state salvate alcune fattispecie. E più che altro la fattispecie più grande era tutti chi, quindi condomini o no, che avevano presentato la CILA entro febbraio 2023. Loro potevano godere ancora dell'agevolazione non al 110, ma scalata nei vari anni, quindi era il 90 nel 2023, il 75 mi pare per quest'anno e poi scendeva al 65 per l'anno prossimo. Però insomma era una parte, un'agevolazione molto sostanziosa, se pensate il 90%. E tra l'altro sono gli stessi che dopo l'ultima stretta del super bonus adesso si trovano un po' incasinati, soprattutto appunto chi aveva solo presentato la CILA, non aveva ancora presentato una fattura per dei lavori, per l'inizio dei lavori, insomma tutta una serie di cose, perché ovviamente si era preventivato il fatto che, non so, si doveva spesare soltanto il 10%, il 90% era cessione del credito, sconto in fattura, oppure il 75% era cessione del credito, sconto in fattura, e quindi ci doveva accollare soltanto una parte della spesa minoritaria. E invece, insomma, adesso la situazione è letteralmente cambiata. Questo poi, insomma, è da vedere anche più avanti che dinamiche si scateneranno, soprattutto tra imprese e, dico, condomini, perché insomma sono le entità più facili da dire, ma ci sono anche le singole villette, le unità abitative unitarie, eccetera, eccetera. E quindi questo è, insomma, da capire poi se ci saranno appunto delle questioni legali, o se come si vorrà procedere, questo si andrà a capire più avanti. Da ricordare inoltre che nello stesso DEF è sempre stato detto che se gli ultimi numeri del super bonus, perché adesso c'è stata la stretta, però insomma non è che siccome c'è la stretta un colpo di spugna si cancella il passato, ci saranno ancora delle pressioni troppo alte del super bonus sui conti dello Stato, allora ci sarà ancora un'ulteriore stretta. E qui mi viene a dire chi ancora deve colpire, forse i terremotati, perché i terremotati da quest'ultima stretta erano stati lasciati fuori, però gli era stato messo un margine di tetto di spesa, insomma, molto stringente. Quindi insomma staremo a vedere anche come poi si muoverà nei futuri, e ovviamente anche qui, come al solito, vi continuerò ad aggiornare e a raccontare le novità. Quello che comunque resta è che per il momento, se avete intenzioni, magari avete necessità, anche uno di appunto dover ristrutturare casa, eccetera, eccetera, basatevi sulle agevolazioni che ci sono adesso, ma pensate in prospettiva, appunto una detrazione nel corso degli anni, quindi nel 730, quindi che può essere di 10 anni, insomma, poi quella che viene prospettata per l'agevolazione in oggetto. Non chiedete, appunto, a parte che adesso non ve lo danno più, nello sconto in fattura o la cessione del credito, anche perché rischiate nel caso di finire in un ginepraio da cui poco ne uscite, ma adesso insomma non ve lo potranno neanche più concedere proprio per questo motivo qua. Allora, e questi sono, abbiamo fatto una carrellata iniziale dei fattori che hanno contribuito ad ampliare la spesa, e questi diciamo che sono fattori, mettiamo così, iniziali. A questi fattori però se ne sono aggiunti degli altri, cioè successivamente, se nel super bonus non è una misura di un anno ma purtroppo di diversi anni, che si è andata insomma a stratificare in diversi anni in diversi governi, l'ufficio appunto parlamentare di bilancio ha individuato altri fattori che sono intervenuti successivamente e che hanno aggravato ancora di più la situazione. E infatti, che cosa vi ho detto? Il primo motivo è il progressivo prolungamento della validità della misura da fine 2021 a tutto il 2025, con aliquote al 110 fino a tutto il 2023. E questo è quello appunto che vi dicevo. Poi c'è stata la progressione, no? In realtà poi per chi presentava la CILA, come vi ho già detto, entro febbraio partiva il super bonus al 90, al 75, eccetera, eccetera. Secondo punto, gli effetti annuncio di norme volte a contenere il ricorso all'agevolazione, che hanno comportato a tratti accelerazioni nell'asseverazione e nella realizzazione dei lavori. E infatti anche qui il fatto che appunto gli effetti annuncio, insomma, sono sempre un po' da sconsigliare. Penultimo punto, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione come conseguenza, oltre che del generale aumento dei prezzi appunto dei beni energetici, della cresciuta appunto domanda del lavoro e del venir meno del contrasto di interessi tra acquirente e fornitore. Questo tema qui dell'aumento dei prezzi delle materie prime e poi insomma quello dei beni energetici, lo sappiamo che è subentrato a causa appunto della guerra Russia-Ucraina, poi adesso insomma anche quello in Medio Oriente non aiuta, è però stato un elemento che si è andato a evidenziare a partire subito dopo della pandemia, perché c'è stato proprio un po' prima dell'inizio dell'inflazione hanno iniziato ad aumentare i prezzi delle materie prime, poi subito dopo è iniziato a salire l'inflazione. E questo perché appunto? Perché è venuto meno il contrasto interessi tra acquirente e fornitore. Cioè cosa significa? Che se io non mi devo spesare, se non sono io, Giorgia Pacioni di Bello, che mi devo spesare, non so, il fatto che mi devo rifare la casa, a me non mi interessa niente se il fornitore mi fa pagare non so, il materiale 10 oppure 20, tanti soldi non sono miei. Cioè, oddio, se poi uno va a vedere alla fine i soldi dello Stato da dove arrivano, dalle tasse, quindi a tutti noi, però capite il ragionamento, no? Arrivano esatto da quindi arrivano da altri, e quindi come non mi interessa se tu la cosa me la, il prezzo me lo rincari. Se invece io sono in prima persona che mi devo spesare la ristrutturazione della casa, mi interessa se tu mi aumenti il materiale. Perché mi interessa? Perché sì, perché io dico scusami, ma se il materiale, perché mi stai facendo questo rincaro? E allora lì ovviamente c'è un contrasto, perché nessun fornitore, cioè se io vedo che già inizia un po' il preventivo a salire oltre, magari dico guarda, non va bene. E quindi anche il fatto che sia mancato il contrasto tra interessi, tra appunto acquirente e fornitore, ha portato appunto l'aumento dei prezzi delle materie prime, poi insomma c'è stato anche quello dei beni energetici, e questi soldi però poi sono andati sempre di più a carico dello Stato, che poi il carico dello Stato, come vi ho detto prima, è tutto un cerchio, no? Che si chiude, perché da dove arrivano i soldi dello Stato? Dai cittadini. E quindi alla fine chi anche non si è rifatto casa col super bonus ha pagato per rifar casa a, ai propri concittadini, insomma, o agli altri italiani. E infine l'emergere di fenomeni fraudolenti, essendo il sistema di controllo essenzialmente basato su certificazioni di soggetti privati. E questo, insomma, è un po' la ciliegina sulla torta, proprio sul fatto che siano emersi sempre più delle truffe sul super bonus. Insomma, anche le ultime abbiamo visto, che mi pare che siano a 15 miliardi, adesso siamo arrivati di truffe, le ultime certificate appunto all'Agenzia delle Entrate, ha iniziato a far stringere i diciamo le maglie a partire dal governo Draghi e poi anche questo governo, però insomma adesso i controlli si devono ancora fare. E perché è successo, è stato così facile mettere delle truffe, fare delle truffe attraverso il super bonus? Perché appunto il sistema di controlli non c'era, cioè è stato strutturato una misura senza sistema di controlli, pensando di vivere nel paese dei balocchi, perché appunto era basato su certificazioni fatte a soggetti privati. E ora, a fronte del fatto che ci sono sicuramente persone oneste, ce ne sono altrettante disoneste, e queste persone disoneste sappiamo che quando si può cercano di insomma ingannare il più possibile. E quindi che cosa ci dice alla fine l'Ufficio parlamentare di bilancio? Che dall'esperienza del super bonus è disastrosa, avremo effetti fino al 2026, ormai la frittata è stata fatta, però bisogna trarre degli insegnamenti per il futuro, quindi della serie avete fatto questo errore per il super bonus, non fate nel futuro altre agevolazioni così disastrose, perché se no siamo punta a capo, avete già visto insomma gli effetti che producono. E infatti che cosa ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio? In primo luogo l'aliquota dell'agevolazione dovrebbe essere fissato a un livello tale da incentivare un comportamento ritenuto meritevole senza porre a totale carico dello Stato l'onere della spesa. La compartecipazione alla spesa aiuti infatti a limitare i comportamenti opportunistici. Nella determinazione del prezzo dell'aliquota si dovrebbe poi tenere conto del recupero del costo iniziale dell'investimento, che sarà assicurato nel tempo dal risparmio energetico prodotto dall'efficientamento. Inoltre l'agevolazione dovrebbero essere selettive con riguardo sia all'attività incentivata sia ai beneficiari. Nel caso del super bonus sarebbe stato possibile infatti condizionare meglio il riconoscimento dell'agevolazione agli interventi che garantiscono il maggior risparmio energetico a parità di risorse impiegate, andando così in direzione dei nuovi obiettivi europei appunto in materia green. Per i beneficiari invece, ci dice, la possibilità di optare per lo sconto in fattura e il credito d'imposta cedibile è stata riconosciuta alla generalità dei contribuenti, errore, anziché limitarla a coloro che avrebbero avuto problemi di capienza fiscale e vincoli di liquidità per anticipare le spese. E quindi dice, è necessario infine sottoporre le agevolazioni ad autorizzazioni appunto preventive, laddove invece l'automatismo del riconoscimento del super bonus e di altri bonus edilizi ha reso e continuerebbe a rendere alto il rischio che la misura produca effetti superiori rispetto alle attese. Quindi fondamentalmente quello che ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio è che nel strutturare, per esempio, che il super bonus poteva essere anche strutturato in ottica essenzialmente green, perché poi la domanda è: ho capito, ma adesso che per esempio c'è questa ristrutturazione green delle case europee, ma chi paga? No, perché tutti noi ce lo stiamo chiedendo. Ora, il super bonus abbiamo visto che ha appunto dei grossi problemi, quindi non si può chiedere così, non si può però neanche chiedere ai cittadini di investire una somma insomma cospicua per rifarsi casa, perché l'Europa dice che deve essere green. E quindi la domanda è: ho capito, ma quindi come paghiamo questa ristrutturazione a fronte proprio del fatto che qui ti dice che come dovrebbe essere strutturato il super bonus deve essere strutturato in modo intelligente, quindi per obiettivi precisi e soprattutto anche per diciamo soggetti, anche qui non a tutti ma soltanto a chi ne aveva veramente bisogno. Allora, noi riprendiamo subito dopo a continuare a parlare di questo e di altri temi. Adesso andiamo in pubblicità perché siamo arrivati appunto alla mezza.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659. 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? Thank you.
Allora, bentornati su Radio Libertà, io sono Giorgia Paccione di Belle e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo appunto parlato del super bonus e del fatto che insomma era una misura che poteva essere ovviamente positiva se strutturata in un determinato modo e poi insomma di tutti i fattori che hanno contribuito a farla uscire fuori diciamo dai binari e, insomma abbiamo detto tra gli ultimi anche il fatto che insomma sia stata prorogata dal 2021 fino a tutto il 2025 insomma con scaglioni però c'è sempre insomma e quindi insomma una serie di diciamo errori che poi sono stati fatti appunto nel corso appunto degli anni. Il fatto che non ci sia stato un sistema di controllo, che quindi bastava la certificazione fatta da soggetti privati che quindi per la cessione o lo sconto in fattura, che quindi la risposta era sì, e il fatto che quindi questo poi abbia portato a delle frodi, insomma, che poi adesso siamo a pari a 15 o 16 miliardi insomma di euro e siamo ancora in ricerca di altri, no? E alla fine insomma anche l'ufficio parlamentare di bilancio diceva beh sì però anche il super bonus insomma poteva essere strutturato per esempio visto che già di questo piano green dell'Unione Europea si parlava purtroppo da diversi anni fa in quest'ottica, no? Per esempio per cercare di anticipare perché non si sapeva che si stava andando in quella direzione, messo solo focus su quella misura e solo per determinati tipi di soggetti, quindi per tutti quelli che magari appunto non hanno la capacità per potersi ristrutturare tutta casa, no? Che poi verrebbe da chiedere, ma insomma non è che puoi ristrutturare tutta casa per farla diventare, diciamo, passarla da una C o una A, sia così alla portata di tutti. Comunque va bene. E alla fine la domanda che aveva chiuso appunto questa prima parte della puntata era: va bene, perfetto, ma chi ci paga poi questa ristrutturazione che ci richiede l'Unione Europea? Perché insomma, anche come vi ho detto, insomma, è stata approvata questa direttiva dove appunto si dice che le case, insomma tutto gli immobili devono essere comunque efficientati dal punto di vista energetico, bla 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 bla, bla, tutto bellissimo. Il problema è che non si tiene conto del fatto che nei diversi paesi europei la casa svolge un ruolo diverso, nel senso che in Italia per esempio la maggior parte è proprietario di casa, nei paesi per esempio del nord molto spesso non tutti sono proprietari di casa, si vive in affitto ed è una cosa insomma all'ordine quasi del giorno, cioè non è un problema, non è un obiettivo di vita comprarsi casa e di conseguenza sono di meno i proprietari. Abbiamo poi per esempio noi, a parte insomma le dimore storiche eccetera, che quelle sono state escluse, ma soprattutto ci sono case anche, insomma basta andare in giro, che non sono proprio all'avanguardia, sono comunque vecchie e lì viene da chiedersi, sì ho capito, ma accollarsi una ristrutturazione di una casa, che significa rifare il cappotto, bla bla bla, insomma tutto quello che ne comporta, non è una spesa da poco per passare una casa che magari adesso ha un valore di efficientamento energetico F a passarlo a un B, cioè sono soldi. E quindi uno dice, il punto è che cosa fa? Si chiedono ai vari cittadini europei, in questo caso avente anche italiani, di tirare fuori X mila euro per rifarsi casa perché dobbiamo avere la casa a risparmio energetico? Ma non lo so quanto abbia senso e soprattutto non so quanti siano disposti a tirare soldi fuori, soldi extra per poter rifarsi, diciamo, casa perché ce lo dice l'Europa. Ci vorrebbe da dire... Beh, magari se tu ci dai i soldi noi ce la ristrutturiamo pure la casa, ma se insomma. E quindi la domanda con cui c'eravamo appunto avevamo concluso questa prima parte è bellissima, la direttiva green, tutto molto bello, sì ho capito, ma chi paga per rifarci case? Siamo punta a capo perché tra l'altro la cosa era, l'Italia può portare l'esperienza del super bonus che altri paesi europei non sono incappati in questo orrore e quindi di conseguenza avete il caso Italia con super bonus, vedendo che l'impatto che sta avendo sul debito, insomma l'impatto negativo che sta avendo, insomma siamo stati ripresi anche dal Fondo Monetario Nazionale che casualmente ha detto bisogna un attimo mettersi in regola proprio anche sui bonus edilizi, quindi diciamo che forse dovrebbe fare un attimo da scuola della serie, questo esempio negativo non può essere riportato anche negli altri paesi, perché poi insomma la situazione sarebbe la medesima, non è che potrebbe cambiare più di tanto. E quindi insomma siamo in attesa di capire anche qui come ci ci svolterà appunto la questione delle case verdi. Allora, l'altro tema di cui vi volevo appunto parlare era, come vi ho detto all'inizio puntata, l'Agenzia delle Entrate e il fatto che ci siano appunto alcuni funzionari, alcuni anche in pensione, non particolarmente, diciamo, ligi al proprio dovere. E infatti notizia di questa settimana che diversi funzionari sono stati accusati di corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici, appunto, all'Agenzia delle Entrate. E queste due sono appunto le accuse che hanno poi portato gli stessi investigatori della Polizia di Stato ad eseguire un'ordinanza appunto applicativa di misure cautelari, che ovviamente è stata decisa dal GIP appunto di Roma, nei confronti di sei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che appunto loro sono stati accusati di reati di corruzione e accesso abusivo al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate. Perché accedevano al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate? Perché volevano ottenere le informazioni necessarie per andare poi a concludere delle pratiche relative soprattutto ad accertamenti fiscali, a contratti di comodato o a successioni. Ovviamente poi erano coinvolti anche dei professionisti, quindi li chiedevano queste cose ai professionisti, e l'obiettivo era quello di o abbattere totalmente la cartella fiscale, oppure insomma diminuirle sensibilmente la somma di denaro appunto che era stata richiesta dal fisco. E in cambio che cosa chiedevano questi funzionari? O soldi, e poi dopo vi dirò anche quanto chiedevano, oppure dei pranzi pagati. E quindi cosa è successo? Che i primi tre funzionari appunto sono stati insomma accusati così, e altri tre funzionari sono finiti agli arresti domiciliari perché un ex dipendente è stato coinvolto anche dell'amministrazione finanziaria in pensione, più altri due professionisti contabili, è scattato l'obbligo appunto per altre queste tre persone, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Il problema è che gli indagati non sono soltanto questi sei, quindi tre che erano stati appunto a cui sono stati messi le misure cautelari e gli altri tre, tra cui due professionisti e un ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate che si devono presentare appunto in polizia giudiziaria, ma in realtà secondo appunto l'indagine quelli coinvolti potrebbero essere circa 30, quindi 30 persone appunto dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente ti dice che la scoperta, diciamo, di questo sistema è avvenuto quasi per caso, nel senso che questa azione finale che poi ha portato appunto alla decisione del GIP in realtà è il frutto di approfondimenti che sono stati fatti appunto dal PM Villani, e vi dicevo che sono partiti in realtà da una serie di intercettazioni su un'altra inchiesta. Quindi poi da una serie di intercettazioni su un'altra inchiesta è stato appunto collegato, sono scoperti insomma delle conversazioni che poi vado a leggere alcuni stralci, dove intervenivano questi funzionari dell'Agenzia delle Entrate, e quindi ovviamente insomma si è poi iniziato un altro filone. Il GIP appunto dice che secondo il GIP il colloquio Carpito, e cito testualmente, dà la dimensione del fenomeno dello stabile disbrigo di stabile eseguite dietro compenso di privati. Per gli investigatori appunto esisteva un rodato sistema attraverso il quale i tre impiegati dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3 e Roma 4 asserivano la propria pubblica funzione agli interessi privati di alcuni professionisti del settore contabile dietro compensi di denaro o il pagamento appunto di pranzi al ristorante, scrive il GIP. Le cifre richieste ai pubblici ufficiali in cambio delle informazioni sulle pratiche fiscali che si volevano appunto alleggerire andavano dai 100 euro alle migliaia di euro in base alla complessità insomma del lavoro che dovevano svolgere. L'indagine del GIP, tra l'altro, viene precisato che non ha potuto fare appunto affidamento su delle prove testimoniali o direttamente rappresentative, ma si fonda sugli esiti di una protratta attività di intercettazione telefonica ambientale. Infatti, vedete, è partito da un'altra indagine, da un'altra intercettazione, poi insomma sono finiti anche questi in mezzo e poi si è aperto un altro filone. Allora, adesso vi vado a leggere appunto, perché agli atti c'è proprio un colloquio dove era stato appunto, dove erano stati intercettati, perché diciamo che l'inchiesta ruota tutto intorno al funzionario dell'Agenzia delle Entrate, a un determinato funzionario dell'Agenzia delle Entrate, e poi insomma ci sono le intercettazioni. E allora, questo colloquio appunto intercettato, il primo praticamente dice, racconta all'altro interlocutore al telefono di avere, aperte virgolette, un sacco di pratiche, un sacco di gente che mi deve pagare e ancora non mi paga. Ti rendi conto? Cioè ti rendi conto che situazione, con tutto che lavoro tutto il giorno e non riesco a lavorare i fatti miei. Questa è la tragicità della cosa. Un tempo lavoravo solo le mie cose e mi lasciavo da parte quelle dell'ufficio. Infatti Livio, che non si sa bene chi sia, si è incazzato e mi diceva: almeno qualche pratica dell'ufficio la vuoi lavorare? Dico: che intendi? E questo Livio gli avrebbe detto: fai 100 pratiche al giorno e non c'è un protocollo del carico, non scarichi niente. Da dove cazzo vengono queste pratiche? Vabbè, risponde insomma l'intercettato, perché parla lui, replica insomma quello che era l'intercettato, e lui mi disse che almeno io vengo alle 7, dalle 7 alle 8:30 faccio i cazzi miei e dopo inizio, te invece vieni quando cazzo ti pare e lavori quello che cazzo ti pare. Allora dopo, per metterlo buono, mi misi a lavorare con lui. Quando tra l'altro questo intercettato dice: e non riesco a lavorare i fatti miei, un tempo lavoravo solo le mie cose e lasciavo da parte quelle dell'ufficio, lavorare i fatti miei significa appunto sbrigare queste pratiche qui, cioè queste pratiche che gli chiedevano appunto alcuni appunto di questi professionisti contabili, che poi appunto due sono stati anche, insomma, gli è stato detto di presentarsi in ufficio giudiziario, e lasciava da parte il lavoro dell'Agenzia delle Entrate. Quindi lui fondamentalmente andava in Agenzia delle Entrate, faceva questi accessi abusivi, usava appunto gli strumenti dell'Agenzia delle Entrate per poter appunto fare questi lavori non propriamente corretti, e poi lasciava indietro ovviamente le pratiche. E qui tra l'altro in intercettazione c'è tale Livio che si accorge che c'è qualcosa che non va, perché dice: ma scusami, ma tu sei qui, lavora tutto il giorno, fai delle pratiche, ma com'è possibile, evidentemente hanno un sistema, un protocollo dove ogni pratica poi deve essere insomma magari archiviata, che non c'è traccia di tutto quello che fai? Cioè com'è possibile tutte queste qui, che cosa stai facendo? E in realtà poi lui insomma per abbonire questo tale Livio alla fine ha detto che si è messo a lavorare per lui, no? Cioè per lavorare per lui significa che si è messo a fare il suo lavoro, per cui in realtà era stipendiato come funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Questa in sostanza la tragicità della situazione. Tra l'altro io so che c'era appunto un ascoltatore che ci voleva raccontare appunto la propria esperienza sul appunto mercato energetico, quindi sul magari il rientro al mercato tutelato per poi magari passare al servizio a tutele graduali o altro, perché vi ricordo insomma, visto che siamo in chiusura, che avete tempo fino al 30 giugno se siete sul mercato libero e secondo voi pagate ovviamente troppo per passare al mercato tutelato, e poi dal 1 luglio passerete automaticamente nel mercato a tutele graduali. Perché vi dico questo? Perché insomma è stato accertato che il mercato tutele graduali costa nettamente di meno rispetto agli altri due mercati, e quindi di conseguenza converrebbe, diciamo, fare questo passaggio. L'ascoltatore appunto ci voleva raccontare qualcosa di come lui si era riuscito a destreggiare all'interno dell'enorme massa di offerte del mercato libero, però purtroppo insomma non siamo riusciti a contattarlo, quindi se ci stai ascoltando chiama pure in questi ultimi minuti, se no insomma poi dopo magari cercheremo di recuperare anche la tua esperienza, che magari può essere utile anche per gli ascoltatori e per cercare anche di aiutare insomma qualcun altro che magari si trova nella tua stessa situazione. Piccolo ricordo, per ritornare al mercato tutelato, se ve lo stesse chiedendo, basta andare sul sito dell'ARERA, quindi scrivete www.arera, appunto, andate su Google, scrivete ARERA, aprite il sito di ARERA e la prima cosa che appunto vi appare è proprio il torna al mercato tutelato. Se clicchi lì poi bisogna cercare il comune di appartenenza, quindi dovete scrivere il comune. Perché? Perché dovete tornare al gestore che serve, al gestore che fa il mercato tutelato nel vostro comune, quindi che può non essere quello che vi fornisce nel caso il Mercato Libero. Quindi se voi andate, per esempio, non so, vedete, adesso non lo so, sto andando a memoria a Milano, forse c'è A2A, quindi nel caso in cui voi siete, non so, anche con Enel Mercato Libero, ok, dovete tornare con A2A per tornare sul mercato tutelato. Quindi lì comunque avete tutto l'elenco di tutti, insomma, i vari comuni con insomma gli operatori che ci sono accanto, e di conseguenza poi potete trovare come tornare. È molto semplice, perché tra l'altro come cliccate vi porta alla pagina del sito dell'operatore. Come vi porta alla pagina del sito dell'operatore, lì ci sono direttamente i moduli che voi potete scaricare oppure fare appunto la pratica direttamente online. Quindi c'è l'ascoltatore, lui. Ah, ok, perfetto, abbiamo recuperato l'ascoltatore. Ah, è un altro ascoltatore, va bene. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, sono io?
Sì.
Buongiorno. No, io volevo sapere una cosa. Siccome io non faccio niente per telefono, perché mi continua, ho avuto delle scottate, no? Ma per il Mercato Libero tutelato, no? Per il mercato tutelato, ma ci vuole un'età o è libera? No, non ci sono limiti di età, perché io con l'operatore che sto facendo, che sono diversi anni che mi tratta, che tratta lui quando è che c'è da cambiare, praticamente di risparmio, in poche parole, di risparmio. Ma ha detto che praticamente ci vuole 75-80 anni, mi sembra, che cosa. O è libero di età, non c'è limite di età.
Ok, allora per andare sul mercato, cioè per tornare sul mercato tutelato, in realtà non c'è un limite di età, quindi si può tornare tranquillamente. Il limite di età non c'è assolutamente, cioè se lei adesso è sul mercato libero può decidere di tornare su quello tutelato. Poi dal 1° luglio che cosa succederà? Che se lei non rientra nella categoria dei soggetti fragili, quindi non ha una disabilità, cioè i soggetti fragili sono chi ha una disabilità, under 75, eccetera eccetera, loro resteranno nel mercato tutelato, mentre se lei non rientra appunto tra i soggetti fragili passerà al servizio a tutele graduali, dove appunto si pagherà appunto anche di meno. Quindi questo è tutto.
Perché adesso mi sente
sì.
Ancora? Ecco, no, perché io adesso ero in Enel, adesso mi sta scadendo il contratto e l'Enel mi ha sparato una cifra e cosa. Per rientrare e rifare il contratto con Enel, io pago molto di più rispetto a quella società che ho preso, perché questo qui mi dà la corrente praticamente a 0,10 centesimi, che io ho due contatori, quello abitativo e quello di servizio. I servizi sarebbe tipo condominiale, perché è una casa di familiare, ecco, e me lo dà, quello me lo dà a 10,50. Praticamente io vorrei sapere, che ho visto che lei è informata, se entrare nel mercato tutelato mi costa uguale, mi costa di più o che cosa? Perché, come ripeto, a me adesso attualmente me lo dà a 10 ed altro 10,50. Vorrei sapere se conviene muovermi o andare avanti, perché non sono fissi praticamente, mentre il tutelato dura 3 anni, quegli altri sono contratti annuali, però sono tutti legati al costo, all'andamento del costo della materia prima, perché anche il tutelato va dietro, è il tipo azionario ma molto meno aggressivo rispetto al mercato libero. Ecco, vorrei sapere un suo consiglio, la ringrazio.
Ok, grazie. Adesso abbiamo un'altra chiamata al volo. Ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono sempre io che telefono.
Sì.
Volevo dire, a proposito del mercato a maggior tutela,
sì,
io sono rientrata,
mm-hmm,
però volevo avvisare che quando si va sul sito dell'ARERA, a parte andare a cercare i cookies da accettare, mm-hmm, perché sennò il comune non si può inserire, a me mi ha rimandato il link alla distribuzione del servizio elettrico nazionale, mm-hmm, ma il modulo che è inserito lì, che è sul loro sito, non quello dell'ARERA, è sbagliato, per cui bisogna contattarli per telefono e mandare un altro modulo e neanche tutte le operatrici che rispondono sanno che si può passare al mercato a maggior tutela, quindi è un gran caos, almeno per il servizio elettrico nazionale. E poi volevo chiedere un'altra cosa a proposito del super bonus. 110%, io almeno quello che ho saputo, mi pare che chi fruiva della detrazione fiscale in 10 anni veniva, diciamo, aveva diritto alla detrazione del 110 della spesa, quindi si spendeva 1.100 in 10 anni. Chi invece faceva chiedeva lo sconto in fattura aveva il 100%, perché il 10 a me mi hanno detto che serviva per pagare la cessione del credito. È vero che è così? La ringrazio.
Allora, rispondiamo appunto alle due domande di soprattutto in campo energetico. Allora, sul primo ascoltatore, se conviene o meno, deve fare un confronto diretto lei, nel senso che quello che ha detto l'autorità è che 2023 inizio 2024 il mercato tutelato ha prezzi più bassi in media rispetto al mercato libero. Quindi questo cosa significa? Che in media significa che prendono dentro tutte le offerte del mercato libero, quindi ci può essere l'offerta più bassa come l'offerta più alta. Per sapere se conviene, quindi di conseguenza io non posso dirglielo, cioè tendenzialmente le direi che potrebbe convenire a tornare sul mercato libero, però deve fare analizzare la sua bolletta da un operatore fisico, se giustamente lei non si fida di andare, di insomma rispondere al telefono, e la posso ben capire, andare un operatore fisico, non so, penso ad Enel, insomma chi è nel suo, in base alla città dove vive, il suo fornitore di energia elettrica di riferimento, va fisicamente lì, dice questa è la mia bolletta, vorrei tornare al mercato appunto tutelato, come mi conviene o non mi conviene, si va a fare una simulazione perché le fanno le simulazioni e quindi capisce. L'altra cosa che le dico è di non guardare soltanto il costo dell'energia, perché quello può essere magari un po' più alto, un po' più basso, ma di guardare anche tutte le altre voci, quindi per esempio i costi di trasporto, la gestione contatore, perché anche su quello che molto spesso diciamo le bollette si alzano, quindi magari il costo dell'energia può essere leggermente più basso, ma poi compensano perché hanno dei costi appunto di gestione, di trasporto nettamente più alti. Per quanto riguarda la segnalazione che ci ha fatto l'ascoltatrice, direi che è molto interessante, soprattutto se appunto i contratti che dà fantastici sono sbagliati, perché infatti, come ci ha ricordato l'ascoltatrice, come vi dicevo anche prima, quando andate sulla Rere trovate, non so, la società Pinco Palletto su cui tornare, il link, la Rera poi vi manda un link che vi fa approdare direttamente sul sito di questa società elettrica che insomma vi dovrà servire. La cosa problematica, che purtroppo è vero, che infatti anche lei ha rilevato, e che se si chiama appunto poi diversi call center non tutti lo sanno, purtroppo è così, quindi sì, è un casino, però insomma da quello che ho capito poi lei è riuscita a farsi mandare, perché ha detto che è tornata al mercato tutelato. Capisco che se però ci sono complicazioni non è proprio la cosa più semplice al mondo. Allora, noi adesso siamo arrivati alla fine appunto di questa puntata, perché mancano esattamente un minuto, quindi siamo in chiusura, il tempo appunto della sigla, e io appunto vi ringrazio e vi aspetto non sabato prossimo ma tra due sabati ancora appunto qui su Radio Libertà per Tax Girl.
Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's world.